Certo, il giudizio è quello che appunto è stato appena ricordato. Noi, da persone, vorrei dire semplicemente da persone civili, non possiamo che provare esecrazione rispetto alla decisione di far cassetta e di fare un po' di propaganda politica a buon mercato. Rimettendo in circolazione, peraltro senza alcuna mediazione di sorta, come peraltro è ovvio nella misura in cui si decide di mettere il Mein Kampf insieme ad un quotidiano, di mettere in circolazione in un'edizione abborracciata, scorretta, degli anni 40, senza nessuna forma di contestualizzazione storica, perché si dice che si tratta di una edizione critica, non è vero per niente, c'è semplicemente una brevissima introduzione di Perfetti che dà qualche notizia del tutto superficiale e scontata, a proposito del testo di Hitler. Si tratta di una anastatica di un'edizione degli anni 40, piena di errori e comunque senza, ripeto, alcuna mediazione. Non possiamo che considerare la scelta di Sallusti e del giornale una scelta deprecabile e dettata esclusivamente dalla volontà di strumentalizzare la confusione, il disorientamento e anche la disponibilità di una certa parte dell'opinione pubblica italiana a lasciarsi raggiungere dalle suggestioni più retrive e più incivili in relazione alla crisi dell'Europa, al problema delle migrazioni, alla reviviscenza di ideologie razziste, purtroppo anche di stampo neonazista. E cosa vogliamo dire? Si tratta della manifestazione dell'inciviltà ben nota di una certa destra italiana che non ha alcuna remora e alcuna difficoltà a recuperare le pagine più oscene della storia europea contemporanea per ragioni miserabili, un po' di soldi e un po' di politica.
Sì, io aggiungerei soltanto una cosa a questo, che posto che pubblicare, regalare un libro riflette un profilo della libertà, il contesto e il momento nel quale questo viene fatto pure riflette una questione di libertà, ma in senso contrario. E quindi, dato il contesto nel quale questa operazione è stata promossa, che è un contesto già profondamente in crisi sotto il profilo del riconoscimento dei diritti, e penso ovviamente in particolare, come è stato detto ora, ai migranti, no? A questa recrudescenza di razzismo, di discriminazione, anche vessazione, no? Di promozione di vecchi stereotipi e così via. Ecco, in questo contesto questa operazione assume un significato che chiama in causa, secondo me, addirittura delle responsabilità, perché a valle della promozione di di una legge che punisce il negazionismo, uscire con questo libro diventa qualcosa ai limiti dell'incitamento, no? Ad alimentare, e quindi riflette, oltre che ragioni commerciali, un elemento di cinismo, no? E anche di spudoratezza nel cavalcare quest'onda per vendere, e vendendo anche a costo di promuovere ulteriori discriminazioni, in un momento nel quale di queste ce ne sono già veramente anche troppe. Ecco, io aggiungerei su questo soltanto questa riflessione.
Certo, e invece sulle ragioni invece intrinseche che vi hanno portato alla pubblicazione prossima di questa nuova opera che prende in analisi le ragioni antropologiche e appunto da un punto di vista filosofico dell'adesione di massa al nazismo, volevo chiedervi se siete stati, come dire, condotti anche dall'analisi dell'oggi e quindi ad esempio dalla recrudescenza in buona parte parte d'Europa, di movimenti ad esempio di estrema destra che, come richiamavate voi adesso, sono anche recrudescenze di razzismo. E poi un'altra cosa, così metto insieme due domande e poi risponderà chi vuole di voi. Leggevo nella prefazione un dato interessante, e cioè l'impostazione della vostra opera, che io soltanto così scorto brevemente per ragioni di tempo, ma che mi pare molto interessante, sono appunto, come dire, il riprendere le fila di un'analisi politica su questa questione, un po' in chiave critica, se vogliamo, ma mi correggerete voi se sbaglio, rispetto a varie interpretazioni che partono da un certo determinismo, no? Che esso sia declinato in chiave funzionalista, come viene riportato nella prefazione, cioè gli esseri umani ridotti ad automi alla mercé del potere totalitario, inerti snodi dei processi burocratici, situazionalista, quindi i loro comportamenti considerati come prodotti dei contesti, dell'ambiente, spiegati alla luce di essi, o culturalista, le azioni lette come immediate applicazioni agli schemi ideologici interiorizzati. E che quindi, altra cosa che mi sembra molto interessante, che viene asserita proprio all'inizio della prefazione, il dispositivo assolutorio non è affatto la comprensione su questi fatti, ma appunto un'interpretazione che si basa di fatto su un certo determinismo.
Ma allora, comincio io sulla prima delle questioni. Insomma, direi così: indubbiamente ciascuno di noi è una persona che vive nel tempo in cui vive, e quindi le ragioni, gli interessi, le passioni, le motivazioni, i percorsi intellettuali di ricerca molto probabilmente risentono anche della condizione e del contesto in cui si vive. È probabile che i miei studi sul razzismo, per esempio, abbiano a che vedere con la fase storica in cui viviamo, il fatto che l'Europa da 25 anni a questa parte stia vivendo una esperienza e una vicenda storica relativamente nuove, in particolare un paese come il nostro, e quindi non mi sento di escludere che ci siano delle connessioni non immediate tra la situazione, il contesto storico e i percorsi di ricerca, però se queste connessioni ci sono, sono appunto di questo genere. Non abbiamo scritto un libro perché stanno succedendo alcune cose o perché sono d'attualità o urgenti determinate problematiche. Abbiamo scritto un libro perché da anni lavoriamo su percorsi di ricerca prossimi, contigui, spesso intrecciati, e la questione del consenso di massa al razzismo, al nazismo, questa questione sorge ed è centrale nella ricerca su queste problematiche. Per quello che riguarda me in particolare, è la grande questione, da una parte, del radicamento e della diffusione delle ideologie razziste, e dall'altra appunto del consenso di massa ai regimi fascisti, e in particolare la questione del genocidio. Per quello che riguarda Marina, e lo dirà poi lei direttamente, le questioni connesse a grandi temi della filosofia del diritto e della relazione tra politica e appunto questioni giuridiche in senso lato. Questi percorsi ci hanno portato a questo studio. Ripeto, la grande questione del consenso di massa al nazismo, e quindi di una rappresentazione profondamente diversa da una certa vulgata, no? L'idea che il nazismo fosse un regime esclusivamente terroristico e che la società tedesca in qualche misura lo abbia subito e che le decisioni fossero assunte in modo esclusivo e imperativo da una ristretta cerchia di dominatori e ai quali fare risalire in modo altrettanto esclusivo la responsabilità delle atrocità, ecco, tutto questo è una rappresentazione rassicurante ma del tutto fuori luogo, e la domanda che ci siamo invece posti è quali ragioni abbiano potuto determinare nell'arco non brevissimo di un dodicennio una partecipazione allargata della società tedesca a processi di persecuzione e di sterminio. Qui mi fermerei aggiungendo semplicemente che appunto la risposta intorno alla quale noi abbiamo lavorato, perché ci è parsa via via la più convincente, è che non le situazioni, non le tradizioni, non i comandi esclusivamente, ma anche le libere volontà e comunque i convincimenti e comunque la elaborazione di finalità che interessano le libertà e le responsabilità delle persone debbano essere chiamate in causa, e abbiamo cercato quindi di fornire una ricostruzione che ci è sembrata alla fine pertinente di questa partecipazione consapevole e deliberata a questa violenza di massa.
Sì, io anche qui aggiungerei solo una cosa, e questo non per concludere con una gigantesca colpevolizzazione di una nazione, in quel caso i tedeschi, in questo caso i tedeschi, ma per provare a capire, in qualche modo fare tesoro di tutta la costellazione di spiegazioni che esterne, e quindi il regime, quindi un regime totalitario, e quindi tutta una serie di ragioni esterne che sono state ricostruite e diciamo da un punto di vista storico dimostrate, però facendo tesoro di questo, ma anche convinti che colgano nel segno coloro, penso per esempio ad Hannah Arendt, che ora non va più di moda nella storia del nazismo, però diciamo così, credo invece abbia detto cose imprescindibili, credo abbiano ragione anche coloro che, come Arendt, pensano che vi sia in ogni caso una volontà sottesa a quegli accadimenti. E questo, dicevo, però non nel senso di una enorme colpevolizzazione, perché posto che arriviamo a dire che c'è stata anche una volontà, dopodiché volontà diverse, perché è la volontà del carnefice, non è la volontà del complice, non è la volontà di chi assiste, ma sono volontà diverse, le quali vanno a loro volta però spiegate, no? Quindi com'è stato possibile che ci sia stata quella volontà? Posto che non si tratta di mostri, posto che non si tratta di folli, posto che non si tratta di una cultura omicidiaria o genocidiaria, no, quindi il tentativo è stato quello di verificare se si potesse fare un passo oltre in questa direzione, proprio per sciogliere un pochino di più, ovviamente non del tutto, un interrogativo che è quasi misterioso, no? Cioè, come è possibile che sia stato possibile volere tutto quello che è stato voluto?
Certo, infatti è un taglio che mi sembra molto interessante. Invito